singing band.
Yes.
Bazinga.
Poi.
Ragazzi, sono veramente un po'.
Buongiorno a tutti.
Ciao.
Bentrovati. Questo è un venerdì di cinema di un livello impressionante.
Livello esagerato. Forse devo dirlo, abbiamo esagerato forse.
Sì, non ci siamo proprio regolati. Nessun freno.
Cioè, si potevano fare almeno 12 puntate su questi due. Sono due gli argomenti e i filoni trattati. Entrambi di livello cinematografico. E non solo.
Livello
eccezionale,
celestiale. Tant'è che ci siamo dovuti reinventare per poterli trattare in maniera corretta. Vi spieghiamo tutto, però, dopo la nostra raffica. Il 2005 è l'anno internazionale dell'educazione fisica e dello sport.
Il 27 febbraio i premi Oscar 2005 The Aviator di Martin Scorsese si aggiudica ben 5 statuette e Million Dollar Baby di Clint Eastwood 4.
A Siena la Contrada della Torre vince il Palio dopo 44 anni.
Parliamo sempre di cinema, esce il film Star Wars Episodio 3 La Vendetta dei Sith.
Il 29 marzo la squadra femminile di ping pong della Romania vince per la terza volta il titolo europeo.
Dove siamo?
Michael Jackson,
eccolo qui. Viene dichiarato innocente dalle accuse di molestie sessuali su minore. L'artista viene scagionato da ben 10 capi d'accusa nei suoi confronti.
Non male. 8 dicembre in Italia parte dal Quirinale la staffetta della fiaccola olimpica per i 20esimi giochi olimpici invernali di Torino 2006.
Il 24 luglio Parigi, Lance Armstrong vince il 7° Tour de France consecutivo, poi gli verrà tolto a causa squalifica per doping.
Sono stati doping.
Non solo questo.
È incredibile. Nel 2006 si celebrano i 250 anni della nascita di Wolfgang Amadeus Mozart. Evento di punta il concerto a Salisburgo, città natale del musicista.
Il 10 febbraio del 2006 in Italia si svolge a Torino la cerimonia d'apertura dei 20esimi giochi olimpici invernali.
Che onore, è il 9 luglio.
No, non si dice.
Spegni la raffica, spegni tutto, non mi interessa niente. È il 9 luglio e l'Italia vince in Germania per la quarta volta la Coppa del Mondo di calcio, battendo la Francia 1-1 dopo i supplementari e 5-3 dopo i calci di rigore.
Questi sono quei momenti che tu comunque ricordi perfettamente dove eri, con chi eri, quante persone eravate, anche se passano, non lo so, 200 anni, ecco.
Lo diceva anche il buon Caressa, l'abbraccio più lungo che una manifestazione sportiva vi abbia mai regalato. Pensate che qui in redazione stavamo facendo un esercizio di memoria e ci stavamo cercando di ricordarci l'ordine dei rigoristi della finale dei mondiali.
Ecco, ci siamo riusciti un po', sì.
Beh, sì, dai.
L'importante è ricordare l'ultimo, Fabio Grosso, che ci regalò quella notte magica, che poi non è stata solo una notte, ma è durata anni, almeno 4. Poi dopo abbiamo fatto una figuraccia il mondiale.
Di più, non finisce mai. Quelle sono cose che proprio ti restano marchiate a fuoco. Ma dobbiamo andare avanti, perché la raffica era ancora pienissima di argomenti interessanti. Laura Pausini nel 2007 è la prima cantante donna a cantare a San Siro.
Ma lo diciamo anche che la Juve è andata in Serie B il 26 luglio,
diciamo,
l'abbiamo detto.
Dopo il mondiale
andava detto.
Vengono sbattuti per aver rubacchiato per diversi anni. No, scusate, non si dice. C'è una sentenza che però parla.
Leggiamo gli atti,
leggiamo gli atti. 21 luglio viene pubblicato in Inghilterra il 7° e ultimo libro di Harry Potter e i doni della morte.
Ecco, e poi anche una nota culturale, perché vengono elette le nuove 7 meraviglie del mondo, che sono la muraglia cinese, poi perché c'è scritto a Lisbona la grande muraglia cinese, però vabbè, forse Lisbona, non lo so, a Lisbona viene fatto questa elezione molto probabilmente.
Ma guarda, non lo so, c'è il record del mondo sui 100 metri piani di Usain Bolt, 9,58, ma bando alle ciance. Dobbiamo raccontarvi che qui nello studio il buonismo è finito, il tempo della cordialità è passato.
Basta.
Perché dopo la prima canzone che lanceremo, io e Michele ci sfideremo duramente e il tema sarà proprio quello del cinema, ma prima vi lasciamo godere pacificamente per gli ultimi secondi Shine On You Crazy Diamond.
shone like the sun.
Questo è lo struggente omaggio che tutti i componenti della band dei Pink Floyd hanno dedicato a Syd Barrett, ex fondatore del gruppo che poi ha abbandonato e che nel 2006 purtroppo scompare.
Ci abbandona.
È così, però, canzone che comunque merita, anche perché sono i Pink Floyd, voglio dire, dopo scenderemo di livello, non preoccupatevi, ma per adesso manteniamoci su questo.
Era l'ultimo momento di tenerezza di questa puntata, perché adesso coltello fra i denti.
Ecco, perché abbiamo, allora, raccontiamo un antefatto, abbiamo scelto due artisti, due registi, forse sono tre, però due contro uno,
due contro uno.
Sono un po' in vantaggio, devo dire, che sono un po' in questi anni hanno fatto delle cose belle.
Sono i protagonisti del cinema di questa seconda metà degli anni 2000 e io e Michele ci sfideremo. Io porterò come mio cavallo di battaglia Christopher Nolan nella sua filmografia
e io i fratelli Coen, tipo una tesina di
esatto.
Terza media, dai, così.
Ci sfidiamo così, non daremo sentenze, le sentenze le lasciamo poi a chi ci ascolta. Abbiamo scelto dei macro argomenti sui quali sfidarci e il primo sul quale ti voglio sfidare è il protagonista.
Ok, allora parto io, inizio.
Vai.
Io. Allora, il protagonista, io ho scelto la mia carta, ho giocato il grande come film, il grande Lebowski. Naturalmente tutti conoscono questo film, chi non lo conosce andasse a vederlo perché è proprio una parabola quasi biblica su questo personaggio che lui non fa assolutamente nulla, gli succedono cose, lui però vive la sua esistenza con molta noncuranza ed è diventato quasi una religione.
Esatto.
Sì, proprio una religione, ecco.
Io ti sfido con The Prestige e lo faccio in maniera molto criptica perché il protagonista di questo film è molto interessante, posto che il protagonista sia solo uno.
Ecco, molto, che se non sbaglio Bale, giusto?
Sì, è lui. Bale, è proprio lui.
Grazie, voglio dire, mica così, mica Bruscolini.
Secondo terreno di sfida, ti sfido stavolta sull'antagonista.
Allora, guarda, io forse già so chi sceglierei tu, ma il mio, secondo me, è di un livello pazzesco.
Sai quale sceglierò e sai che è imbattibile.
Però, ragazzi, dal taglio di capelli dell'antagonista, e poi un antagonista protagonista di Non è un paese per i vecchi, interpretato magistralmente da Bardem.
Sì, ecco, Javier Bardem.
Ragazzi, cioè, scusate, io ho paura solo a parlarne perché è cattivissimo, è veramente cattivo lui.
Io ti fermo perché ho semplicemente il Joker di Heath Ledger del
sapevo,
Cavaliere Oscuro.
Sapevo.
Beh, come faccio? Premio Oscar a miglior attore non protagonista, un attore che ha trovato il successo proprio in questo film e forse nei I segreti di Brokeback Mountain. Prematuramente scomparso perché è un interprete gigante, davvero gigante. Ha dato una nuova definizione del Joker.
Posso dirti, bella sfida. Qui sinceramente non me la sento di dare giudizi. Però due personaggi assolutamente cattivissimi.
E con una loro moralità, e questa è la cosa più interessante.
Però se posso dirti, il mio alla fine vince, piccolo spoiler, però ci sta, vabbè.
Andiamo avanti, la terza sfida la faccio sulla trama.
Allora, la trama, io faccio una premessa. Comunque sono degli ottimi sceneggiatori i fratelli Coen. Non si è capito se uno scrive di più, l'altro scrive di meno, no? Comunque sono bravi. E mi gioco questa commedia che è Fratello dove sei, dove loro, a parte se non sbaglio Oscar per la migliore sceneggiatura, ma poi hanno questa figura di attore che è quella dello stupido, che interpreta spesso George Clooney, che devo dire gli va veramente a pennello. E quindi mi gioco questa, così
io ti rispondo. Io ti rispondo con un non con premio, ma con una candidatura, ed è un film che parla di sogni ed è Inception.
Ah, ne ho sentito parlare,
non male, perché questa gang di ladruncoli deve innestare nell'idea di un ricco miliardario un'idea, e per farlo userà i suoi sogni e invaderà diversi livelli del suo sonno.
E se non fosse un'idea ad essere innestata, ma una canzone di Bob Sinclair, cosa succederebbe?
Qui ti stringo la mano e ti vengo insieme per una piccola tregua olimpica concessaci da Bob Sinclair e Love Generation.
E questo era Bob Sinclair. Chi non lo riconosce già dalle prime note, proprio grande, si sente che è lui.
Ci ha fatto ballare, ci ha fatto ballare tanto.
Tanti avevano anche la suoneria sul cellulare di Love Generation, giustamente, perché
giusto così. Basta, ritorniamo nelle nostre parti serissime e cattivissime. E io però, per par condicio, mi devo prendere qualche secondo per Inception, perché
vai, vai,
perché c'era la canzone, ho dovuto tagliar corto. Ma Leonardo DiCaprio e Ellen Page, che fa l'architetto, che costruisce questi scenari, monta specchi, piega città, ragazzi, ma di che stiamo parlando?
Basta, non parliamone più.
Andiamo avanti.
Cioè, se non avete visto questi film, vanno visti.
Ma sì, vanno sì, visti. Assolutamente. Andiamo avanti. E stavolta ti sfido sulla musica.
Allora, io qua ti tiro fuori un a proposito di Davis, che è un film.
Accidenti.
Che ha come protagonista appunto un musicista. È un po' una parabola simile al Grande Lebowski, però diciamo che, senza fare troppi spoiler, questo musicista, questo protagonista, Si comporta un po' in modo diverso da come si comporta il Drudo, ecco, mettiamola così. E comunque è musica, è un musicista, quindi ho fatto questo collegamento, ecco.
Mi è piaciuta, e anche io me la gioco in maniera un po' sofisticata, perché mi gioco Interstellar.
La musica dello spazio.
La musica dello spazio, e come se suona questo spazio. La colonna sonora è firmata ancora una volta da Hans Zimmer, che ha scritto quasi tutte le colonne sonore per Christopher Nolan nei suoi film. È bellissima perché c'è questo organo che accompagna questo viaggio di astronauti, tra l'altro facendo un grossissimo tributo alla musica magistrale di 2001, Odissea nello spazio, perché questo organo che suona nello spazio non è male. E soprattutto la musica è alternata al silenzio durissimo che appunto lo spazio impone, il vuoto dello spazio impone.
Ecco, anche questa contrapposizione di musica vuoto, musica silenzio, funziona molto bene.
Me la sono giocata discretamente.
Bravo.
E adesso andiamo più sul tecnico, e ti sfido sulla fotografia, che qua parti un po' avvantaggiato.
Allora, io ho dovuto tenere per ultimo, e non potevo non nominarlo, Fargo. Uno, perché è, diciamo, il film simbolo dei fratelli Coen, è stato riadattato anche per una serie TV su Netflix poco tempo fa, e poi le ambientazioni sono talmente belle, c'è la neve, già quando c'è la neve già parti avvantaggiato. È difficilissimo fare la fotografia sulla neve, ma loro hanno fatto veramente un lavoro spettacolare. La serie TV anche è una cosa veramente di una qualità eccelsa. E poi la storia, tratta da una storia vera, ricordiamolo, quindi mette anche un po' d'ansia così, ma quell'ansia giusta che ti fa apprezzare tutto il contesto del film proprio.
Mi sei piaciuto. Da storia vera io ti sfido con un'altra storia vera, e stavolta siamo sulle spiagge del nord della Francia, e io ti propongo Dunkirk.
Ecco.
Perché questo film, in quanto a fotografia, non ha nulla da invidiare a praticamente niente del mondo del cinema. Ti racconto solamente una piccola chicca per stuzzicare, e ti dico che Christopher Nolan, il maniacale Christopher Nolan, ha deciso di girare questo film su pellicola 70 mm, tanto per dar fastidio ai distributori, proprio per avere queste immagini enormi, un'ampiezza di campo incredibile, nitidezza dei colori straordinaria, perché ci sono le lunghe spiagge, i soldati, gli aerei,
c'è tutto,
c'è
proprio
tutto,
una guerra,
c'è tutto.
Vi diamo due chicche, uno ciascuno, per
un jolly.
Ecco, un jolly film che chissà, qualcuno andrà a vedere, qualcuno no, sono un po', diciamo, non di nicchia, però così. Il mio è L'uomo che non c'era, che non ho visto, che vedrò, ma ne parlano molto bene.
Io vi propongo Memento. Questa qui era la nostra sfida, ma ovviamente era un pretesto per parlare di grande cinema. Andate a vedere tutti i film che abbiamo nominato, perché sono davvero bellissimi.
Sono dei capolavori. Noi ci vediamo, ci sentiamo la settimana prossima, lunedì, con qualcosa di speciale. Ciao!
Ciao!
Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare, ma trovo un minuto per me.
Per voi e per gli amici,
Weird Inside.